Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione del piano industriale al 2023 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, siamo qui tutti schierati dopo il Consiglio per darvi un po' di illustrazione del documento che avete penso già ricevuto, il comunicato pure, che sono stati approvati mezz'ora fa e che riguardano il nostro nuovo piano industriale a valere fino al 2023, all'interno del quale abbiamo anche previsto di darvi inizialmente un po' di elementi relativi all'ultimo periodo, quindi all'anno appena trascorso, con particolare riguardo alla nostra preview su quando sarà formalizzato poi il bilancio relativo al 2019. Gli elementi che su questa occhiata al 2019 vogliamo evidenziarvi sono fondamentalmente due di tipo specifico e uno complessivo sull'annata. Quelli di tipo specifico fanno riferimento al fatto che, come voi sapete, alla fine dell'anno abbiamo portato a compimento la sottoscrizione dell'accordo con Ascopiave sull'asset swap che avevamo negoziato nei mesi trascorsi, che ci porta oggi a vedere l'ingresso di 700.000 nuovi clienti Energy con un ottimo profilo e una base clienti importante, tutta concentrata fondamentalmente nel Triveneto, che attraverso una nostra partecipata in tale area raggiunge così l'obiettivo di 1 milione di clienti. Credo che questo sia un passaggio che dimostra il nostro interesse a quell'area e la prosecuzione del nostro impegno verso appunto il Triveneto. Questa realizzazione, perché ormai possiamo chiamarla così, ci consente anche un altro obiettivo significativo che vedete rappresentato nella nostra slide, che è quello di raggiungere con largo anticipo quel target che avevamo evidenziato come nostro obiettivo diciamo, a tempo nel precedente piano industriale, e cioè di portare la nostra presenza sul settore dei clienti Energy a un valore complessivo di 3 milioni e 300 mila. Questo valore era previsto per la fine del piano vecchio, cioè al 2022, diciamo che siamo significativamente in vantaggio. Questo ci va anche a determinare il consolidamento della nostra posizione nella graduatoria degli operatori di questa area come terzo operatore nazionale dopo i due big che ci precedono, che sono ovviamente Eni ed Enel. L'operazione diciamo, iniziato già a contribuire ai risultati dall'inizio del 2020, quindi ci stiamo lavorando per renderla profittevole al massimo e lo faremo continuando su questa strada anche nei prossimi mesi. Il secondo tema che avevamo già annunciato e anche trattato durante precedenti presentazioni, soprattutto nelle trimestrali del 2020, ha riguardato l'impegno che abbiamo dedicato, operativo ma anche finanziario, a rafforzare la nostra, struttura in termini di capacità disponibile nelle nostre discariche. Per una serie di contingenze pregresse eravamo diventati un po' corti e quindi ci siamo dedicati fortemente al rafforzamento di quest'area e abbiamo aggiunto 2 milioni e mezzo di capacità rispetto alla base rimasta delle nostre precedenti iniziative. Qui dentro ci è andata anche l'operazione di attivazione dell'impianto grosso di biometano e oltre a questa anche l'attivazione di due discariche e l'acquisizione di una discarica importante nella regione toscana. Tutte queste cose, cioè queste componenti di rafforzamento, sono tutte già pienamente operative e quindi non dobbiamo aspettarci sorprese autorizzative, perché stanno già lavorando. Anche qui siamo abbastanza in anticipo, perché se sommiamo questo valore a quelle che ancora residuavano nel nostro portafoglio, siamo certamente, diciamo, con una presenza nel settore delle discariche proporzionata al nostro ruolo di leader nel settore dell'ambiente. Evidenziati questi due punti, che rappresentano due cantieri, se vogliamo, molto importanti per le conseguenze che ci consentono di traguardare per i prossimi mesi, andiamo a vedere invece quelli che sono i valori globali dell'anno, che ci dicono, come vedete al centro della rappresentazione che abbiamo mandato, che noi andremo formalmente a chiudere, ma oggi preconsuntiviamo ufficialmente, un valore di 1.081.000.000 come forecast del 2019. Come si è determinato il raggiungimento di questo risultato? Si è determinato grazie a una componente di crescita organica rilevante, perché solo quella nel biennio 18-19 ci ha portato 90 milioni di crescita. A questa vanno aggiunti 7 milioni che sono stati procurati dalle iniziative nel settore dell'M&A, e quindi si sono andate ad affiancare, come sempre, alla crescita organica. Da questo monte realizzato, poi, dobbiamo per chiarezza evidenziare che abbiamo anche avuto nell'ultimo periodo una riduzione in negativo, che è derivata da una minore marginalità dalla clientela, di salvaguardia, acquisita nelle gare per la salvaguardia, che ha presentato valori di marginalità inferiori a quelle degli anni precedenti, dove avevamo pure portato a casa una buona fetta di clienti che avevano però caratteristiche diverse da quelle che si sono concretizzate l'anno scorso. Quindi detratta questo negative, che comprende anche 11 milioni circa di cessazione di alcuni incentivi residuali che c'erano sul settore del waste, quindi 47 milioni, torniamo ad avere il nostro target finale a 1.081.000.000, che sono esattamente una crescita di 50 milioni anche nel secondo anno, perché c'è anche il 18, quindi nel 18 e anche nel 19, 50 milioni ciascuno di crescita registrata. Questo direi che è già un buon punto, perché vuol dire che il nostro processo di avanzamento e di arricchimento delle due aree nelle quali siamo stati maggiormente impegnati, cioè quella dei clienti e quella del waste, continua, e continua fruttuosamente. Quello che si determina come conseguenza di questo assetto e della solidità del nostro percorso, perché credo che sia questo il termine maggiormente da segnalare nella continuità con cui raggiungiamo i nostri risultati, in anticipo o in alcuni casi anche in superamento degli obiettivi che ci siamo dati, credo che sia da evidenziare che cosa ci può comportare questa solidità in partenza, cioè da adesso in avanti. Si è alzato certamente il livello attraverso i nostri risultati e anche la velocità con cui questi obiettivi di EBITDA sono stati conseguiti. Ci sono le premesse per generare maggiori flussi di cassa rispetto a quelli che erano evidenziati come nostra prospettiva nel piano precedente, e direi che è bene evidenziare che anche dopo un'operazione delle dimensioni assolutamente particolari della trattativa fatta con Ascopiave, si è determinata comunque una tenuta dal punto di vista della nostra politica patrimoniale che non va ad inficiare il nostro percorso di mantenimento della nostra aurea regola di tenerci all'interno delle tre volte nel rapporto tra debito e EBITDA. Questo è importante perché il boccone era così rilevante che qualcuno poteva aver dubitato che fossimo in condizione di farlo così rapidamente. In realtà noi rimaniamo all'interno del 3 per tutti gli anni del piano venire e lo facciamo anche con un assorbimento degli effetti finanziari dell'operazione con Ascopiave che ci consente già dall'anno 21 di essere pienamente disponibile quella fetta di elasticità aggiuntiva che la nostra situazione patrimoniale ci consente nell'ottica di individuare eventualmente delle opzioni aggiuntive che oggi non sono ancora comprese nel nostro piano industriale, rimanendo sempre agganciati al nostro vincolo che ci siamo autodeterminati. Se guardiamo invece, superando le mura di casa, che cosa è successo con questo periodo di riferimento e soprattutto nelle proiezioni verso gli altri anni di piano, vediamo che lo scenario si presenta, interessante e variegato. Interessante perché si sono andate chiarendo una serie di situazioni, a cominciare da alcuni aspetti connessi alla regolazione dei nostri settori, che attraverso l'azione complessiva dell'authority hanno ricevuto certamente delle condizioni di visibilità, di leggibilità anche prospettica, certamente importanti. Di questo ci permettiamo di menar vanto, passatemi il termine, perché siamo sempre stati convinti che avere un authority che complessivamente regolasse l'attività di questi quattro settori sotto il profilo normativo e sotto il profilo anche regolamentare, certamente sarebbe stata per le multi-utility una soluzione importante e meno disordinata, soprattutto perché concentrata a una visibilità di scala nazionale e non più con interferenze diverse a livello territoriale. Quindi questa visibilità, secondo il nostro avviso, al di là delle discussioni che si possono fare sul singolo provvedimento, ci dà tranquillità che il cammino abbia una sua coerenza e soddisfacente. Un secondo elemento che mi piace ricordare, ma che non è certo una novità per il mondo delle multi-utility, è quello del livello di frammentazione, che è anche una determinante della crescente competitività che all'interno del settore si sta manifestando per la faccenda delle gare, ma non soltanto, perché gli obiettivi sull'M&A sono sempre presenti ai vari operatori e certamente la frammentazione oggi si presenta ancora così elevata da indurre a una visione positiva, cioè opportunità nell'assestamento definitivo o più definitivo del nostro settore, ce ne sono molte e noi continueremo, come abbiamo fatto sino adesso, a prevedere operazioni non sempre della dimensione di quella che abbiamo realizzato con Ascopiave, ma certamente nella logica di un riordino sereno e attento nelle nostre iniziative aggiuntive. Terza considerazione di carattere generale riguarda il tema della distribuzione gas. Qui abbiamo visto tutti come il processo di realizzazione delle gare per la riassegnazione delle concessioni sia stato, senza andare a vedere per colpa di chi, ma certamente è stato più lento e più faticoso di quanto si potesse prevedere. Questo ci induce anche dal punto di vista pianificatorio, non abbandonando il livello dei nostri target, ma di inserire nel piano che oggi vi presentiamo una soluzione che non rende rigida la necessità di fare tutte, partecipare a tutte le gare che avevamo previsto nel piano precedente, tutte all'interno del 2023. Se l'accelerazione che viene invocata anche da qualche authority dovesse verificarsi, saremo pronti, perché certamente non è uno scenario nuovo per noi. Altrimenti, agli effetti numerici, noi abbiamo previsto che delle 11 aree nelle quali siamo l'incumbent, ne abbiamo tenute nel piano, quindi da qui al 23, la metà circa, e quindi 5 immaginiamo di riuscire a portarle a casa nel periodo di piano, le altre 5 immediatamente dopo. Se saranno più, se le contingenze ci diranno che ci sono le condizioni per un'accelerazione anche maggiore, non avremo problemi per i motivi finanziari che abbiamo esibito in partenza e perché abbiamo tutti gli elementi e le caratteristiche per poterci andare a battere anche su un numero di tavoli contestuali, perché è chiaro che restringendo i tempi sarebbero impegni contestuali, ma non andremo certo a ridurre il nostro obiettivo complessivo. Infine, per quello che riguarda il tema dell'energy, c'è da mettere in considerazione nello scenario anche quanto sta avvenendo per ciò che riguarda il mondo della maggior tutela, in termini anche qui di una maggiore chiarezza dal punto di vista della tempistica, perché ormai la data di partenza di questo processo è stata reindividuata e quindi a quella ci atterremo come tutti gli altri. Viceversa, vedremo se un po' rapidamente, oltre alla data, saranno visibili e chiare, come dovranno essere, le regole con cui dovremo eseguire questo processo, al quale siamo chiaramente interessati, perché abbiamo anche noi la nostra fetta di clientela a maggior tutela e quindi ci interessa vedere quanto potremo godere della liberalizzazione di questo mercato. C'è da quantificare qualcuno di questi capitoli che ho considerato di scenario. Il primo è la contribuzione attesa in termini di M&A. Noi ci siamo tenuti abbastanza prudenti e abbiamo previsto una crescita annuale nel nuovo business plan di una ventina di milioni di EBITDA. Credo che questa sia non solo in linea con il percorso storico della nostra società, ma non è neanche un vincolo così rigido da farci escludere eventuali opportunità solamente perché dobbiamo rispettare il numerino, perché come avete visto la flessibilità che ci è ancora consentita ci lascia essere abbastanza elastici. In ogni caso, se andiamo a vedere il valore che è inserito a piano, è quello di una ventina di milioni all'anno provenienti dall'attività dell'M&A. Il secondo tema, l'abbiamo prima trattato, è quello delle gare nelle quali peraltro, apriamo solo una parentesi, abbiamo cominciato a entrare, perché al di là di tutte quelle sulla salvaguardia fatte negli anni, che sono ormai diventate un'abitudine, ma per esempio nel mondo dell'ambiente, quelle sulla raccolta e lo spazzamento sono concessioni sulle quali abbiamo già iniziato. La prima l'abbiamo realizzata e completata, quella della zona di Ravenna e Cesena, ma dietro a questa, nel nostro territorio emiliano, ci andremo dietro, perché le dobbiamo rinnovare dappertutto le concessioni, quindi questo per quello che riguarda la parte ambientale. Per quello che riguarda le gare tipicamente del gas, che sono quelle più complesse e sulle quali c'è stato il maggior ritardo esplicito, qui, come vi dicevo, abbiamo una base di partenza molto importante, perché il numero di PDR è superiore a 1,5 milioni, in aree nelle quali siamo l'operatore dominante. Quindi in queste aree andremo, una volta che dovessimo fortunatamente vincere queste gare, a lavorare per sistemare all'interno anche facendo gli investimenti necessari per portare a casa quelle altre fette di territorio che in questo momento non sono ancora facenti parte del nostro portafoglio. La parte quindi che rimanesse fuori da questi casi è che ci portasse a completare le altre zone nelle quali prevediamo di andare a fare la gara, che sono 11 come erano previste già nel vecchio piano industriale, direi che queste impattano con una presenza di RAB non nostra, un po' più significativa rispetto a quelle che prima ho citato, ma certamente non tale da essere costituire problema, perché sono un di cui abbastanza contenuto della nostra attività in materia. Per quello che riguarda la maggior tutela, qui direi ci mancano, come dicevo prima, la chiarezza sulle regole e sulle modalità con cui si andranno a realizzare le gare. Certamente le quantità che l'incumbent nazionale dovrà mettere in gioco sono numeri abbastanza rilevanti, numerosi sono anche coloro, le società che tenteranno di entrare in questa ridistribuzione e quindi ci saremo certamente anche noi, perché non siamo certo l'ultimo operatore elettrico del mercato italiano, quindi almeno vorremmo immaginare che a valle di quello che può derivare dall'apertura di questo mercato si possa averne una quota almeno proporzionale a quella che è la nostra presenza sul mercato della maggior tutela. Questo direi sono la lettura che noi diamo a quelli che abbiamo chiamato i capitoli dello scenario che si va ad aprire per i prossimi anni. Veniamo più direttamente ai nostri numeri di piano, qui abbiamo individuato una previsione sugli investimenti che è ancora una volta una diciamo rilevante elemento, perché siamo vicini ai 3 miliardi di cui si parlava, siamo a 2 miliardi e 860, quindi siamo decisamente in linea con lo sforzo che già avevamo messo in campo col piano precedente. Questo è il valore complessivo degli investimenti. Di questi circa 2 miliardi sono destinati a rafforzare, e questo è un elemento che vi voglio sottolineare perché è certamente qualificante, a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma impiantistica che andremo a mantenere con questa iniezione di investimenti, perché ci sono quelli in sviluppo, ma ci sono certamente quelli che rappresentano il consolidamento e il mantenimento degli asset che abbiamo. Oltre al 1,9 miliardi che riguarda la piattaforma impiantistica sotto i profili che ho detto, andiamo a suddividere il resto per arrivare ai 2,8 miliardi di cui abbiamo parlato. Sono circa 900 milioni, 540 dovrebbero essere capitali per lo sviluppo organico degli impianti, con tutta una serie di iniziative anche nelle nuove tecnologie che andranno a partecipare a questo piano. Poi abbiamo 170 milioni di mantenimento delle aziende che per le ragioni prima esposte entreranno nel nostro perimetro, soprattutto a seguito di gara, e poi abbiamo 190 milioni che sono invece quelli direttamente legati alla distribuzione gas per la quota appunto di quelle fette di territorio che in ciascuna delle aree messe a gara dovessero non essere di nostra attuale pertinenza, ma di doverlo diventare e quindi richiedere a noi gli investimenti connessi. Non ci pare che questa previsione sugli investimenti non è inficiante dal punto di vista della nostra solidità, primo, è coerente con quello che avevamo impostato con il piano precedente, si adatta alle condizioni normative e di tempistica che nel frattempo sono maturate in un certo modo, e quindi ci sembra che lo sforzo sia ben diciamo suddiviso. La parte regolata delle reti certamente fa la parte del leone nell'utilizzazione di questa nostra di questo bulk di risorse, ma è logico che sia così, sia perché per le caratteristiche del mondo delle reti, sia perché la quota che loro ritornano a livello di risultato è certamente maggioritaria, così come lo è negli investimenti. Infine, andando alla sesta pagina, abbiamo da individuare quello che è il nostro sviluppo in termini di EBITDA. Noi cresciamo nei 5 anni di 220 milioni, che valgono circa il 4% in termini di CAGR. Sono distribuiti, come prima vi ho accennato, con riferimento solo all'ultimo anno, ma sono distribuiti in crescita organica per 190 e per M&A 105-107. Queste sono le componenti positive. Poi naturalmente c'è da completare quell'effetto dei negatives che per l'andamento della maggior tutela in termini di redditività ci porta a un totale di 76 milioni, 40 dei quali già però inseriti negli effetti coerenti a questo collocati nella preview del 2019, quindi ne rimangono solo una trentina. Dal punto di vista di come affrontare questo percorso, credo che sia giusto da parte nostra, perché crediamo anche di averne una discreta tradizione, dirvi anche quali sono le leve con le quali noi pensiamo di ricavare, diciamo, i benefici di questo nostro impegno. Lo faremo attraverso un ricorso molto puntuale a opportunità di efficientamento da un lato, e quindi questo è un obiettivo che da tempo perseguiamo in maniera molto puntigliosa e precisa, e continuiamo a valutare in circa 75 milioni quello che ci verrà in termini di efficienze. Quello che invece ci potrà venire in termini di sinergie dalle integrazioni di cui prima abbiamo parlato, lo abbiamo stimato in circa 30 milioni. Questo completerebbe anche diciamo, il capitolo sul diciamo, apporto interno rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissi. Mi pare che sostanzialmente siano questo. La cosa che mi piace ricordare, che fa parte ovviamente della nostra pianificazione, è la rilevanza del valore del capitolo del valore condiviso che stiamo portando avanti come logica di misurazione dei fenomeni anche di pianificazione da ormai tre piani industriali, e che trova conferma in termini di attenzione a tutti gli indicatori che vengono dalle indicazioni ONU, a cui ormai tutti cerchiamo di attenerci, e vedete che la crescita del valore condiviso che si determina con il piano è ancora una volta un valore importante che va ad aggiungersi a quello già maturato negli anni scorsi, e quindi conferma l'attenzione e l'impegno che il nostro gruppo vuole mantenere in termini di percorso sul versante della sostenibilità. Questo è quello che mi sembrano i punti più qualificanti del nostro lavoro. Ci rimane un ultimo capitolo al quale non voglio certamente sfuggire, se lo trovo, ecco qua, che attiene alla politica di remunerazione degli azionisti. Qui voi sapete, avevamo impostato direi 3-4 anni fa una politica di attenzione e di crescita, il tutto con una politica molto trasparente nella comunicazione preventiva di che cosa intendiamo fare sulla remunerazione verso gli azionisti. Bene, La novità di quest'anno è che ci sono due punti di correzione, direi significativi, che però confermano il nostro orientamento. Nella precedente indicazione noi uscivamo nei piani precedenti dando delle crescite alla politica dei dividendi su base biennale, quindi ogni due anni intervenivamo con un correttivo. Abbiamo ritenuto che si potesse ormai consolidato il quadro e avendo delle certezze anche maggiori rispetto a sei anni fa, abbiamo ritenuto di poter passare da una visione biennale a una visione di correttivi annuali. Correttivi annuali che nell'arco di piano di questi cinque anni andranno a tradursi in una crescita di 5 centesimi all'anno fino al 2023. 2023 al quale arriveremo con 12 centesimi per azione e quindi con una crescita come nei termini che vi ho detto, sia come velocità, diciamo, sia anche quindi migliorando di un 20% quella che era il livello di impegni che avevamo assunto col piano precedente. Quindi diciamo, va considerato questo duplice aspetto di positività che va a improntare la nostra politica in maniera impegnativa per i prossimi anni. Che conclusioni trarre da parte mia? Direi, a noi pare una base molto solida, ma questo credo che non vi possa sorprendere perché è stata da sempre una politica non avventurosa la nostra, quindi il assommare un numero di anni rilevante su una scelta di campo di questo genere significa evidentemente garantire, ecco, a tutti gli stakeholder che il percorso è un percorso che ha tutte le condizioni per poter continuare a crescere ma in sicurezza. L'esposizione al rischio per le ragioni anche di scenario, di chiarezza dello scenario che prima vi ho dato, ci pare che sia un elemento che semmai sta migliorando rispetto a quei capitoli, rispetto a qualche anno fa. E infine crediamo che anche l'attenzione che abbiamo concretamente espresso nei confronti dei nostri azionisti sia da considerare positivamente, perché è certamente soprattutto non solo un effetto pratico e concreto a cui credo che molti siano attenti, ma è soprattutto una condizione di attenzione che se da un lato riguarda sulle materie che abbiamo prima trattato l'insieme di della famiglia dei nostri stakeholder intesi globalmente, di un gruppo che ormai si è integrato e quindi vede in queste politiche che stiamo portando avanti nel periodo più recente la conferma di una unitarietà che va dai nostri 9.000 dipendenti ai nostri azionisti e quindi l'attenzione a ciascuna di queste categorie, se questo c'è ma si è consolidato, altrettanto devo dire che anche la positività delle nostre risposte cerca di essere puntuale e come sempre, cosa a cui teniamo particolarmente, anche molto attenta alla trasparenza. Con questo io cedo la parola all'amministratore delegato e vi ringrazio per l'ascolto.
Ah, buonasera anche da parte mia. Riprendo un attimo il filo logico della presentazione andando ad esaminare quelle che sono le dinamiche che abbiamo previsto e programmato con le relative azioni a livello di singola area di business. Quindi riprendo da pagina 7, nella quale con una breve introduzione abbiamo voluto così rappresentare quelli che sono stati e che sono gli ambiti ormai da tempo, ma focalizzati di anno in anno gli ambiti di primario sviluppo strategico. Tra tutti ci sta sicuramente quello della crescita, che è la benzina che abbiamo usato in questi anni e che intendiamo usare anche nei prossimi. C'è sicuramente una logica di gestione del rischio sempre più attenta, che è un rischio collegato non solo ai temi legati al cambiamento climatico, ma anche a tutti gli altri temi che ci troviamo ad affrontare relativamente ai servizi che forniamo. Il terzo è il tema della circolarità, in quanto, come sapete, è un ambito nel quale siamo ormai impegnati da anni, non è un ambito di prerogativa ed esclusiva del settore dell'ambiente, ma anzi è una logica, è un approccio che si applica perfettamente anche agli altri settori e che accompagna le varie azioni che abbiamo messo in campo. Questo quest'anno ci si è anche associato alla necessità nel programmare soprattutto la parte degli investimenti e delle azioni di rivolgere lo sguardo non solo al 2023, che è l'anno di riferimento per le proiezioni economico-finanziarie, ma in logica di progettualità anche oltre, fino al 2030, e ci siamo dati, come trovate indicati a pagina 7, ne trovate solo una selezione, alcuni degli elementi prioritari di lavoro e di obiettivi che ci siamo disegnati per il 2030 e che ovviamente hanno nel 2023 una tappa intermedia che poi vi rappresento lungo la presentazione. Quindi, rispetto a queste tre guideline, come si sono calate all'interno delle diverse aree di business? Comincio per una volta, comincio come al solito, da uno sguardo complessivo. La crescita da a 1.250.000.000 che abbiamo proiettato per questo piano industriale al 2023 ha una distribuzione abbastanza omogenea nelle diverse aree di business, è un po' una prerogativa di quello sviluppo bilanciato, di quella crescita bilanciata che ci ha caratterizzato nel corso degli ultimi 15 anni, ha caratterizzato la nostra storia degli ultimi 15 anni, questa ricerca di equilibrio continua e soprattutto di distribuzione omogenea di quelle che sono non solo le risorse in termini di asset allocation, ma anche in termini di sviluppo. Così come quando lo guardiamo dal punto di vista della esposizione del profilo di rischio tra regolato e libero mercato, sempre quel bilanciamento 50-50 intorno al quale lavoriamo ci accompagna negli anni. Così emerge anche nella lettura di questo piano industriale 2023, dove vedete che il contributo del mondo dell'energia, ovviamente con un profilo completamente diverso da quello che vedevamo lo scorso anno, perché è cambiato il volto di questo business e il nostro ruolo all'interno di questo business, registrerà una crescita di 77.000.000, di cui, come sapete, 54 deriveranno dall'integrazione di Asco Piave, il resto dalle sinergie e dalle altre attività che vado poi a raccontarvi. Nel mondo delle reti la crescita sarà di 73.000.000, quindi appoggiata su una redditività del 2018 di 464.000.000, vedremo crescere di 73.000.000 quest'area di business, che è quasi un 15%. Poi c'è il mondo del waste che appoggiandosi su un risultato 18 di 252.000.000 avrà una crescita di 50, ci aspettiamo abbia una crescita di 55.000.000. Su questo poi completano il quadro le altre due attività che noi abbiamo sempre chiamato ADAR, ma che in realtà dovremmo dargli una connotazione ormai definita, poiché sono le attività nell'illuminazione pubblica e nelle attività di telecomunicazioni, che hanno ormai raggiunto una dimensione pari a circa 30.000.000 di euro l'anno e che cresceranno di circa il 50% in arco piano fino a 44.000.000. Dal punto di vista della crescita del valore condiviso, lo ha già detto il Presidente, quindi non mi ripeto, importante è la percentuale, l'anno scorso traguardavamo il 40% al 2022, quest'anno traguarderemo il 42% al 2023 con una crescita di 155.000.000 su 219, quindi è la parte prevalente e questo va posto in relazione con quelle linee guida strategiche e quegli obiettivi che vi ho rappresentato prima. Un modo diverso per guardare da dove verranno le efficienze e sinergie di 105.000.000 è quello per area di business, qui vedete rappresentato sulla destra di pagina 8 una crescita attesa di circa 27.000.000 da mondo dell'ambiente e delle reti e circa 40 dal mondo dell'energy. Ovvio che dietro questo numero di 40.000.000 dell'energy ci sono sinergie e ottimizzazioni che ci aspettiamo dall'integrazione di Ascopiave per circa 28 milioni, quindi 28 dei 40 che vanno ad alimentare, a fare da combustibile, la spinta alla crescita in quest'area di business derivano appunto quale conseguenza dell'operazione. Poi ce ne sono 11 che è difficile attribuirle a una specifica area di business perché sono trasversali e quindi il beneficio si misura per processo e non tanto per natura dell'area del business, che sono 11 milioni che potremmo distribuire più o meno equamente all'interno del gruppo, che ci portano ai 105 milioni di cui diceva prima il Presidente. È chiaro che dietro queste efficienze e a questa crescita ci sta anche una capacità di miglioramento del valore aggiunto, del reddito generato da ogni singolo nostro dipendente, che vedrà una crescita da circa 117.000 euro che abbiamo avuto nel 2018 a circa 130.000 euro, questo in ragione del fatto che contiamo di raggiungere questi obiettivi in un quadro di stabilità nel numero di dipendenti del gruppo, quindi intorno ai 9.000 che contiamo oggi. E quindi questo è chiaro che si porta dietro un efficientamento a livello di costo del lavoro dentro i 105.000 milioni di euro di circa una ventina di milioni di euro. Se ora andiamo, e qui viene il cambiamento dell'ordine consueto, partiamo nell'analisi dei business dall'energia questa volta e non dall'ambiente come di solito abbiamo fatto negli anni passati, è chiaro che la priorità strategica in questo settore, le priorità strategiche sono assolutamente chiare. Noi, il nostro obiettivo numero uno è estrarre valore dall'operazione di acquisizione dei clienti nel territorio del Nord-Est, ampliando il cross-selling per raggiungere quei livelli che abbiamo conseguito o avvicinarci ai livelli che abbiamo conseguito all'interno del nostro territorio dopo 10 anni di lavoro, allargare lo spending dei clienti sui servizi a valore aggiunto e ovviamente fare qualche ottimizzazione sulla struttura di costo dei processi, sia di front che di back office. Ovviamente dal punto di vista del rischio, in un business liberalizzato il rischio è insito nella gestione di quelle che sono le possibili volatilità sul mondo del procurement e il mondo dei volumi. Dal punto di vista dell'obiettivo quindi che ne deriva, il target che abbiamo è quello di consolidare certamente la parte acquisita, crescere ulteriormente di un altro 10% la customer base per arrivare a 3 milioni e mezzo. Naturalmente questo numero non tiene in alcuna considerazione possibili effetti che dovessero derivare dal processo di liberalizzazione della maggior tutela. Questo è like for like, cioè sul perimetro che abbiamo oggi in funzione delle azioni che contiamo di mettere in campo in quest'ambito. Due parole molto rapide, ma credo che ormai già molto si sia detto, quindi ho poco da aggiungere sul tema dell'operazione e della deal che portato a termine con Ascopiave. Qui, come sapete, il perimetro che entra, che andremo a consolidare aggiuntivamente, è di circa 700.000 clienti, come dicevamo prima. La joint venture che realizzeremo nell'ambito del Nord-Est, che va sotto il nome di Estenergy, conterà quindi poco più di 1 milione di clienti, essendo che ai 700.000 di Ascopiave aggiungiamo i 300.000 clienti che già oggi noi contiamo su quel territorio. L'obiettivo, come dicevo, è aumentare, siccome la composizione dei 700.000 clienti che entra è fatta da 650.000 clienti gas e 100.000 clienti elettrici, l'obiettivo quindi con una penetrazione intorno al 15%, 10-15% di cross-selling, l'obiettivo in arco piano è di portare questa percentuale intorno al 30%, che si confronta con circa il 40% che oggi abbiamo raggiunto all'interno del nostro territorio. Poi ovviamente, come dicevo, ci sono alcune ottimizzazioni di costo, il conto economico del perimetro che andiamo ad aggiungere attraverso questa operazione vede oggi nel 2020 l'ingresso, diciamo, con dati riferimento 18, di 54 milioni di EBITDA aggiuntivi, da cui naturalmente poi lo vedremo nel netto, non dobbiamo dimenticarci che c'è un pezzo che cediamo, che è quello della distribuzione gas, comunque con riguardo al mondo della vendita delle attività commerciali, aggiungiamo questo perimetro di 54 milioni su cui andremo a poggiare, come ho detto, un'attesa di 28 milioni di euro di sinergie e ottimizzazioni, efficientamenti da realizzarsi nei prossimi 4 anni. Questo porta la figura complessiva, sono a pagina 11, delle attività commerciali a registrare quindi una crescita da 286 a 363 milioni, di cui appunto 54 vengono dalla variazione di perimetro, 28 dalle sinergie. Abbiamo, ahimè, un saldo netto negativo sulla dinamica organica, ma non fosse altro perché, come sapete, l'abbiamo già più volte detto, in parte rendicontato nel 2019, abbiamo una variazione sul valore del contributo delle attività sul mercato della salvaguardia, che, come ricorderete, fino al 2018 o nel 2018 avevano contribuito con un EBITDA di circa 100 milioni, quest'anno saranno 45. Siccome poi queste gare si ripetono in 2 anni, abbiamo assunto un'ulteriore contrazione fino a circa 35 milioni di euro, quindi ulteriori 10 milioni. E invece avremo questo effetto negativo, sarà poi invece compensato da tutte quelle che sono le espansioni e gli sviluppi che contiamo di realizzare sul nostro perimetro tradizionale commerciale, che si sviluppa, come sapete, prevalentemente in Emilia-Romagna, lungo la costiera adriatica e in Toscana. Un po' di contributo ce lo aspettiamo anche da qualche altra piccola acquisizione che contiamo di realizzare nel corso dei prossimi anni, anche in ragione della buona flessibilità finanziaria che recupereremo rapidamente, come diceva prima il Presidente, e che ci dà le risorse per poter perseguire queste opzioni, anche perché poi il beneficio dell'operazione a scoppiave va visto anche e soprattutto dal punto di vista della generazione di cassa, in quanto da quell'operazione lì ci aspettiamo una generazione di flusso di cassa di circa 200 milioni in arco piano. L'entità degli investimenti attesi di circa 290 milioni, qua la parte preponderante, circa poco meno della metà, è legata alle attività nel mondo dell'energia elettrica, sulla cogenerazione industriale e sulle attività di servizi energia, mentre molto chiari, li vedete qui rappresentati, sono gli obiettivi dal punto di vista della riduzione della nostra impronta di carbonio e dai comportamenti virtuosi relativamente all'efficientamento energetico. Come dicevo, leggendolo di nuovo in una chiave un po' diversa, del totale di crescita di 77 milioni, 40 sono riconducibili a efficienze e sinergie, la parte restante a crescita organica dei M&A, avendo conteggiato appunto, come dicevo, gli effetti della contrazione del mercato di ultima istanza. Se andiamo al mondo del network, qui è chiaro che il tema fondamentale sono due: uno, il tema dell'allargamento, del consolidamento degli ambiti di gestione in concessione dei servizi, e in questo parlo del gas in primis, ma anche del ciclo idrico, in ragione del fatto che abbiamo appena completato la gara sull'ambito di Rimini, e il secondo è quello della business continuity legato alla resilienza delle infrastrutture, programma che abbiamo già iniziato da un paio d'anni e che proseguirà nei prossimi anni. Da questo punto di vista, l'essere partiti così in anticipo e l'essere partiti con dei piani molto chiari su questa direttrice ci consente di porci in una buona condizione anche per trarre beneficio da alcune dei nuovi, più recenti indirizzi sulla regolazione dell'acqua, che premieranno specificatamente appunto le iniziative e le performance sul fronte della resilienza e sul fronte della riduzione dell'impatto ambientale. Sul tema dei recenti effetti della delle disposizioni regolatorie di ARERA nel ciclo idrico e nel gas, credo che siate tutti pienamente informati e di cui abbiamo ovviamente tenuto debitamente conto all'interno delle nostre proiezioni. Se andiamo nel quadro di sintesi, in questo caso la crescita attesa è di 73 milioni, di cui 25 nella distribuzione del gas, dove dobbiamo ricordarci di scontare circa 16 milioni legati a quella porzione di perimetro che abbiamo ceduto ad Ascopiave nell'ambito dell'operazione complessiva, diversamente il numero sarebbe stato 16 milioni superiore. È chiaro che dentro i 25 milioni ci sono, come appena finito di dire, gli effetti delle delibere dello scorso 27 dicembre emessi dalla ARERA e sono stati in questo caso recepiti pienamente. Buona la crescita del water, che avrà certamente come asse portante una parte delle sinergie e una parte di crescita organica, quel buon posizionamento che ci riteniamo di aver acquisito, soprattutto sulle performance di qualità tecnica e di qualità commerciale, contiamo che si scaricherà nell'arco piano con i benefici che ci attendevamo già lo scorso anno, ma ulteriormente arrotondati. In sviluppo e in miglioramento a parità sostanzialmente di capitale investito la redditività del teleriscaldamento con diverse soluzioni, come potremmo dire, smart, tecnologiche che stiamo implementando e che ci stanno dando ottimi riscontri. Chiaro che la parte del leone in questo business la fanno gli investimenti, trainano anche una parte importante di quella che è la crescita organica che ci aspettiamo. Di questi investimenti che sommano circa 1,9 miliardi, di cui il 75% è dedicato alla manutenzione e all'evoluzione dell'infrastruttura esistente e invece una quota parte, in questo caso, abbastanza inferiore agli anni passati, quella relativa alle gare gas, dove lì contiamo di dedicare, abbiamo immaginato di dedicare circa in questa finestra temporale circa 200 milioni che si confrontano con i circa 400 che avevamo nel precedente piano. Trovate poi sulla destra alcuni degli obiettivi che ci siamo dati al 2023 dal punto di vista della business continuity e della circolarità. Mondo del waste ha fondamentalmente due grandi capitoli. Il primo è capitalizzare sulla nostra asset base per trarre il massimo beneficio dalle dinamiche dei prezzi che si sono concretizzati nel corso di questi anni. Trovate qui un grafico rappresentativo della dinamica tra il 2014 e il 2019. Anche se non ci sono i numeri, si capisce che la crescita media dei prezzi sui rifiuti speciali è stata dell'ordine del 50% in questo orizzonte quinquennale. Mentre siamo oggi impegnati, e questo è il secondo grande capitolo, siamo impegnati a dare continuità alle nostre concessioni di gestione, in particolare nella raccolta dei rifiuti. Abbiamo, come ricordava prima il Presidente, completato e sottoscritto la nuova concessione per 15 anni nel territorio di Ravenna e Cesena, concessione che ha un fatturato medio annuo di circa 100 milioni l'anno. Adesso abbiamo presentato proprio ieri la nostra offerta per la concessione nel territorio di Modena e ci aspettiamo in quest'anno che si sviluppi anche la gara sul territorio di Bologna. Dal punto di vista della dinamica, qui dobbiamo senz'altro registrare qualche cessazione di incentivo sulla produzione legata ai waste to energy per circa 11 milioni, piccole contributi distribuiti in vari impianti. Abbiamo uno sviluppo importante di crescita organica per 43 milioni. Va detto che all'interno di questi 43 milioni abbiamo recepito ancora parzialmente quelli che possono essere gli effetti della nuova regolazione ARERA, in quanto un po' più leggibile oggi l'impatto lato servizi di raccolta, ancora non pienamente leggibile lato tariffe di smaltimento, che dovrebbe in qualche modo chiarirsi nel corso di quest'anno, per cui all'interno abbiamo per ora recepito circa 7 milioni quale beneficio in arco piano della nuova regolazione, che come capite può essere prudente da un certo punto di vista in attesa di conoscere quelle che saranno le regole che andrà a definire soprattutto l'atto smaltimento. Abbiamo lì dentro poi anche una crescita importante di Aliplast. La nostra strategia su Aliplast, come avete visto in alcuni degli indicatori delle pagine precedenti, è quella di incrementare in modo significativo il volume di plastica riciclata. In arco piano questo incremento dovrebbe misurarsi intorno al 60%, al 2030 contiamo di arrivare al 150%. Tenete conto che la base di partenza di Aliplast è circa 80.000 tonnellate, 88.000 tonnellate. Da dove verrà questa crescita? Certamente dalle due matrici tradizionali, che sono quella del polietilene a bassa densità e quella del PET, soprattutto sul granulo, ma stiamo ormai in avanzato sviluppo sia dell'ingresso nelle cosiddette plastiche rigide, quindi il polietilene ad alta densità in primis e anche in parte su alcune applicazioni il polipropilene, e anche una importante, perché la riteniamo fondamentale nel percorso di gestione efficiente della plastica, anche quella del riciclo molecolare, su cui stiamo guardando un'interessante tecnologia e un interessante investimento, ovviamente in una logica di primo impianto industriale, ma con delle promettenti performance soprattutto sulla nicchia delle plastiche poliestere. Tutto questo ci porta a 600 milioni di investimenti, come vedete prevalentemente concentrati sul mantenimento dell'asset base e lo sviluppo organico di questa infrastruttura. Molto importante, perché certamente è uno degli elementi che marca in modo significativo la caratteristica di questo piano, è la vista lato flussi di cassa, in quanto certamente l'effetto più significativo e importante che deriva, oltre che dal punto di vista strategico ovviamente, che deriva dall'operazione a scoppiave, è, come dicevo prima, la sua capacità di generare cassa, al di là di quella che è la contabilizzazione a conto economico. Questo è particolarmente evidente se noi esaminiamo a pagina 16 la colonna che ci dice che in arco piano, quindi a parità di periodo, contiamo di generare in questo piano 300 milioni di cassa operativa in più, di cui i due terzi sono direttamente attribuibili all'operazione a scoppiave. Scusate. Questo, una parte rimanente, gli altri 100 milioni derivano fondamentalmente dagli altri business, ma anche dalle ulteriori ottimizzazioni che siamo riusciti a mettere in campo, che il dottor Moroni, che è qui con me, è riuscito a mettere in campo quest'anno nella ristrutturazione sistematica della copertura dei finanziamenti, che ci consente di poter proiettare già per il 2020 e mantenerlo costante in arco piano, secondo quelli che sono i nostri programmi, un costo medio del debito al 3,2%, che costituisce un miglioramento importante rispetto anche a quelle che erano le proiezioni dello scorso anno, che ci facevano vedere un 3,5%, e questo naturalmente ha il duplice effetto di liberare cassa, ma anche di abbassare il costo medio del capitale della nostra azienda. Il secondo punto riguarda invece la fiscalità, che vedrà già nel 2019 un'ulteriore ottimizzazione rispetto al 30% che avevamo nel 2018 e che avevamo immaginato di mantenere nel vecchio piano industriale lungo tutto il periodo, su un livello intorno al 28-28,5%, quindi con un beneficio ulteriore di un punto e mezzo, e questo chiaramente genera cassa in arco piano. Dal punto di vista poi dell'impiego, come vedete, arriviamo e prevediamo di avere un free cash flow di circa 1 miliardo di euro in arco piano, che rappresenta che rappresenta il doppio di quello che prevedevamo nel piano precedente. dato da che cosa? Questi 500 milioni di cassa in più vengono per 300 milioni da più cassa operativa, 200 milioni da minori investimenti nelle gare gas che immaginiamo manifestarsi immediatamente dopo il 2023. Questo è uno dei motivi fondamentali che ci ha portato e che ha portato il Presidente e il sottoscritto a sottoporre al Consiglio di amministrazione la rivisitazione della politica dei dividendi, in quanto generando più cassa abbiamo ritenuto ci fosse lo spazio per andare nella direzione che il Presidente prima citava. Ma soprattutto ci ha consentito di riguadagnare rapidamente quella flessibilità finanziaria che ci era propria già del piano precedente che ci ha accompagnato negli ultimi anni, quindi quasi a dire che l'operazione a Ascopiave la riassorbiamo dal punto di vista della struttura patrimoniale nell'arco dei prossimi 12-18 mesi e quindi anche mantenere quello spazio per finanziare quella porzione non esagerata, sempre molto, come potremmo dire, organica anche alle performance passate che veniva presentata all'inizio della presentazione in termini di opzioni. Poi abbiamo quindi la contabilizzazione rispetto al 2018 dell'impatto degli IFRS 16, di cui abbiamo già spesso parlato nelle conference sulle risultati trimestrali, e la contabilizzazione dell'opzione put che sapete ha il socio Ascopiave sulla quota Estenergy che ha acquistato in 600 milioni, dove i 600 milioni sono rappresentativi sia della componente, diciamo, di valore di liquidazione, sia della componente cumulata dei dividendi che immaginiamo di andare a pagare al socio nell'arco del periodo. Questo porta a una variazione dell'indebitamento rispetto alla base dei 2 miliardi e 500 milioni dello scorso anno di circa 900 milioni che ci colloca in uscita dal piano circa 3 miliardi e 4 che rispetto al miliardo 250 ci porta su una leva di 2.8 volte che, come potete capire, non solo è di assoluto conforto, ma, come diceva prima il Presidente, ci lascia ancora una volta, rigenera rapidamente quello spazio di flessibilità da poter permetterci in condizione di cogliere eventuali ulteriori opportunità di M&A in una dimensione che è quantificabile in almeno 300-400 milioni di euro. Il tutto, e qui chiudo, trova anche conferma nel parametro che ormai da un paio d'anni stiamo misurando con sistematicità, che è quello della creazione di valore, prendiamo a riferimento e che leva, cioè che nell'arco del piano ci porta a creare circa 800 milioni di euro di valore, quindi di EVA, con un valore che sale dai 140 milioni del 2018 a circa 160 milioni nel 2023. Io per parte mia avrei finito la presentazione, quindi a questo punto lascerei a voi eventuali domande.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Salve, buonasera a tutti, buon anno. Avevo tre o quattro domande sulle assunzioni sui diversi business. cominciando con il business supply, nella pagina 9 si sta parlando di una crescita di 300.000 clienti come crescita organica. E per capire il rationale di quello che state dicendo, mi è sembrato di capire che voi non state facendo nessuna assunzione particolare con rispetto alla liberalizzazione del mercato, ma per quanto vi ha capito, la vostra strategia è cercare di completare dual fuel strategy con questa nuova base di cliente enorme, cercando di andare a clienti che sono soprattutto gas, venderle ancora anche electricity. Se mi potete confermare che questo è il core dello sviluppo sul business supply, facendo leva sul corporate deal che avete fatto con Ascopiave. Questa sarebbe la prima domanda sul business supply, dove anche mi interessava, nella pagina 11 parlate di meno 11 milioni di euro come effetto negativo, sì, là c'è qualche cosa a parte del fatto di una visione più cauta della rinegoziazione di questi contratti per la salvaguardia, se a parte della salvaguardia c'è altra cosa, altro fattore che possa essere definito come negative organic growth effect. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sul business de networks, en la pagina 13, quando si parla di più 25 milioni di euro sulla gas distribution activity, mi interessava sapere che dentro quel numero qual è il contributo delle nuove gas tenders, che adesso avete una visione più cauta, sì, in quel numero qual è il contributo che avete assunto per il gas tender. Mi interessava anche sapere se vedete qualche impatto negativo in termini di lower OPEX allowance come conseguenza della ultima delibera di ARERA. E nel business dell'acqua, dove c'è una crescita importante, se di questo numero di 43 milioni di euro ci potete dare un pochino di breakdown di quanto viene della espansione della rete, quanto viene della premialità e quanto viene delle sinergie, per avere una dimensione, un spaccato un pochino più dettagliato di questi 43 milioni di euro. E dopo sul business des waste, nella pagina 15, mi interessava sapere se ha parlato di un impatto positivo di intorno a 7 milioni di euro della nuova regolazione ARERA. Di questo numero di 307 milioni di euro di EBITDA che avete come target per il 2023, qual è la percentuale che considerate che sarà regulated per ARERA? Che parte di questo waste management business o che percentuale considerate regulated? E la ultimissima domanda è sullo other activities, mi ha chiamato l'attenzione la forte crescita che mi sembra che avete quantificato di più 50% in other businesses, nel public lighting e anche nel telecommunication, se potete fornire qualche dettaglio in più. Grazie.
Vado con ordine, cercando di seguire la sequenza delle domande che hai fatto e poi ti prego di interrompermi se non rispondo pienamente, perché non so se ho capito tutto quello che mi hai chiesto. Allora, dal punto di vista dello sviluppo, i 300.000 clienti, sì, esatto, prevalentemente vengono dal sviluppo dual fuel, però non dimentichiamoci che noi abbiamo, al di là dei clienti nel nord-est che abbiamo acquisito da Ascopiave, su cui lavoreremo con grande intensità, abbiamo comunque 2,5 milioni di clienti sui quali continuiamo a fare la nostra politica di sviluppo, così come abbiamo fatto negli anni precedenti, a un tasso sempre di 40.000 clienti medi l'anno di crescita. Quindi, se dovessi dire, dei 300.000 clienti sono lì conteggiati, una metà fanno riferimento al perimetro, quello diciamo nostro tradizionale, l'altra metà fa riferimento al mondo e al territorio di Estenergy, che è presto fatto, perché se abbiamo acquisito circa 650.000 clienti gas, se vogliamo arrivare a una penetrazione di circa il 30%, ecco che sono 180.000 clienti, tolti quelli che sono già due dual fuel fanno i circa 150.000 e i numeri tornano perfettamente. Non è tutto quello che noi pensiamo di fare sul mondo del supply, devo dire che la vendita di servizi a valore aggiunto ci sta dando grosse soddisfazioni, abbiamo già sottoscritto alcune decine di migliaia di contratti, contiamo di arrivare a circa oltre 100.000 contratti in arco piano con una marginalità che comincia a diventare visibile, poiché ci aspettiamo da qui al 2023 un contributo di circa 5-6 milioni soltanto dai servizi a valore aggiunto, che sono servizi che riguardano sia la mobilità elettrica, sia le apparecchiature efficienti, sia i sistemi assicurativi, sia tutte quelle altre attività che ho già avuto più volte modo di raccontarvi. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, che riguardava l'organic growth, non ho capito molto bene che cosa mi hai chiesto sulla salvaguardia. Io quello che ho detto, ti dico solo cosa ho detto io. Noi sulla salvaguardia abbiamo avuto un primo impatto quest'anno che ci riduce il contributo, no, da 100 milioni che era nel 2018 a 45 milioni. Pensiamo che essendoci due tornate di gara da qui al 2023, che la competizione ci eroda ulteriori 10 milioni di euro, quindi per un totale di 65 milioni nel confronto col 2018. Di quei 65 milioni contiamo di recuperarne circa 45, e dove li recuperiamo? Li recuperiamo sia con le attività di efficientamento, sia con le attività di sviluppo della customer base, quei 150.000 clienti che fanno riferimento al perimetro tradizionale, sia alcune ulteriori ottimizzazioni che contiamo di fare sulle marginalità del business, sia…
Caduta.
Signore e signori, vi preghiamo di rimanere collegati, la conferenza riprenderà a breve, grazie.
Aspettiamo dalle gare gas. Pronto?
Sì, penso che è caduta la linea. Non so i miei colleghi, ma io l'ultima cosa che ho sentito, stavamo parlando del gas supply, e aveva spiegato lei l'impatto di questo meno 19, che era rimasto molto chiaro, ma penso non abbiamo sentito il discorso sui networks.
Ma sui networks ha cominciato, quindi la domanda, se ho risposto alla domanda sulla salvaguardia, passo ai network. Sui network, la domanda sul net gas distribution era: qual è la quota di contributo conteggiata all'interno dei 25 milioni relativo alle gare del gas? Il contributo qui è misurabile, lo abbiamo stimato in circa 6 milioni. Questi 6 milioni sono un di cui dei 25 milioni. Poi che cos'altro va a comporre i 25 milioni? Ci sono certamente in termini di efficienza e di crescita organica per 24 milioni più altre componenti. Per quanto riguarda invece la parte water, i 43 milioni che sono lì rappresentati, una parte del contributo deriva dall'M&A che ci aspettiamo e che abbiamo in mente, circa una quindicina di milioni, la parte restante, 28 milioni, sono crescite organiche, che in parte dipende dall'incremento della redditività collegato all'ampliamento del capitale della RAB investita in funzione degli investimenti, e in parte, come dicevo, importante da efficienze e premialità sulla qualità tecnica e sulla qualità commerciale, dove qualità tecnica e qualità commerciale contiamo ci diano un contributo di una decina di milioni di euro. Poi l'ultima domanda era relativamente al waste. Ho detto che abbiamo considerato circa 7 milioni, questi 7 milioni fanno riferimento prevalentemente, quasi esclusivamente, al mondo della raccolta, che all'interno dei 307 milioni pesa per circa 70 milioni. Quindi 70 milioni è perimetro pienamente regolato su cui ha incidenza, hanno incidenza questi 7 milioni, in realtà 5 per la precisione, perché gli altri 2 sono sulla parte smaltimento, la parte restante è smaltimento. Poi è ovvio che dentro la parte smaltimento c'è un'altra porzione regolata, come abbiamo avuto più volte modo di dire, la quota del capitale investito che noi abbiamo sugli inceneritori, che sarà soggetto a regolazione, è circa 400 milioni, la quota afferente alla gestione dei rifiuti urbani dei 400 milioni è circa, mal contato, un 70-75%, su quella porzione lì remunerazione del capitale nonché gestione ovviamente andrà ad incidere la regolazione. L'ultima domanda riguardava gli altri servizi che sono relativi a illuminazione pubblica e telecomunicazioni. La crescita di 15 milioni è in parte riconducibile alla variazione del criterio contabile IFRS 16 per 5 milioni e il resto è invece sviluppo del business, soprattutto direi in parti proporzionali tra telecomunicazioni e illuminazione pubblica. Su cui, lo ricordo, nell'illuminazione pubblica siamo il secondo operatore più importante in Italia, con oltre 500.000 punti luce gestiti, subito dietro all'Enel.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Anch'io un po' di domande. Allora, innanzitutto comincerei col business waste. Vedo dagli annexes che prevedete un fortissimo sviluppo dei volumi nella parte di special waste. Immagino questo sia dovuto alle nuove discariche, a nuovi impianti. Se ci potete dare un po' di dettagli su come vi attendete di raggiungere questo livello di crescita, e poi se ci date un'indicazione su quella che è l'evoluzione dei prezzi che vi attendete nel periodo di piano. Poi sulla parte energy, se ci potete dare un'indicazione di quali sono le vostre ipotesi in termini di margini unitari, sia di evoluzione, sia nell'elettricità, sia nel gas, indipendentemente appunto dall'evoluzione poi dei volumi per l'acquisizione di nuovi clienti. Poi mi chiedevo, su per quanto riguarda i 28 milioni di sinergie dall'operazione a Scopiave, se questi sono essenzialmente dovuti appunto al cross-selling dell'elettricità a quei clienti, o se ci sono altre, diciamo, aree in cui vi attendete di creare delle sinergie. E poi l'ultima domanda è relativa al preconsultivo sul 19. Mi immagino dal numero che non ci sia nessun capital gain dalla cessione della rete di distribuzione ad Ascopiave, se potete confermare questo e se eventualmente ce lo possiamo attendere per il 2020. E poi vedevo dalla press release che date il net debt su EBITDA escludendo i 600 milioni di impatto dall'operazione Ascopiave. Cioè, se questo, se nel debt reported a fine 2019 dovremmo vedere ancora questi 600 milioni, e diciamo è razionale eventualmente di includerlo visto che ancora la put non è stata esercitata. Grazie.
Parto dall'ultima domanda, che è la più semplice. Allora, per quanto riguarda il rapporto net debt di EBITDA, il 2.5, come indicato nella nota, non include l'effetto che maturerà il 31-12 del 600 milioni del consolidamento del valore della put verso Ascopiave. Quindi l'indicatore, contabilizzando a parità di EBITDA, contabilizzando anche quell'effetto di 600 milioni, diventa 3.05 per, che diventerà 3 volte per già alla fine del 2020. per quanto riguarda l'indicazione del 1081, no, non considera alcuna plusvalenza sulla cessione della rete gas che in realtà avremo, ma che non registriamo per pulizia all'interno dell'EBITDA, ma lo registreremo tra gli special item. Per quanto riguarda la dinamica del waste, che prevediamo in crescita di 900.000 tonnellate, come indicato negli annexes, questo è frutto di due fenomeni. Uno è la maggiore disponibilità di capacità di smaltimento che avete trovato rappresentata nella slide introduttiva che il Presidente vi ha fatto vedere, perché la discarica che abbiamo acquisito in Toscana da sola vale oltre 1.400.000 tonnellate, anzi metri cubi di capacità, ed è quindi quella che rappresenta l'asse portante dei prossimi 10 anni. E per noi sia rispetto alla dimensione di territorio sia come capacità aggiuntiva, ma soprattutto poi ci sono dentro l'utilizzo di alcune capacità che verranno a rendersi disponibili all'interno dei VTE che oggi sono prevalentemente utilizzati per i rifiuti urbani, perché contestualmente prevediamo una crescita della raccolta differenziata e quindi della riduzione dell'indifferenziato al 75%. Questo libera alcune centinaia di migliaia di tonnellate presso gli inceneritori che possono essere utilizzati quindi per lo sviluppo dei rifiuti speciali. Poi, non ultimo, abbiamo in programma un secondo impianto di biometano a Voltana, e questo chiaramente porterà ulteriori quantitativi in trattamento, più ci sono le 40.000 tonnellate che andremo a gestire aggiuntivamente negli impianti di Aliplast. E qui mi fermo perché altrimenti poi la coda diventa lunga, ma come vedi dietro ci sono tutta una serie di titoli. Dal punto di vista dei prezzi non è che abbiamo fatto dei gran voli pindarici rispetto a quello che si è consolidato alla fine del 2019. Il piano assume una stabilizzazione fondamentalmente di questi prezzi per i prossimi anni, e questa ipotesi trova ragione nel fatto che, guardando i piani di sviluppo della capacità sul territorio nazionale, non vediamo dei gran titoli, in compenso vediamo dei gran quantitativi che ancora sono alla ricerca di trovare un proprietario o un destinatario, e questo ci rende particolarmente confidenti. Non ultimo il fatto che comunque anche a livello di servizi industriali, con l'evoluzione dell'offerta di cui vi avevamo parlato in altre occasioni, stiamo anche noi lavorando su una gestione di portafoglio che sia per noi ottimizzante anche dal punto di vista delle marginalità. Sul fronte dei margini energia elettrica e gas, a parte le variazioni di QVD e compagnia che sono di competenza dell'autorità, non abbiamo fatto delle grandi non abbiamo immaginato delle grandi variazioni, una leggera contrazione su quelli del gas in ragione un po' di un'evoluzione che abbiamo percepito e stiamo percependo sul mondo del procurement del gas, ma niente di stravolgente né in una direzione né nell'altra. Per quanto riguarda le sinergie a Scoppiave, certo, molto viene sulla top line, però abbiamo anche identificato e stiamo cominciando, poi ancora oggi come potete immaginare abbiamo avviato una quindicina di cantieri, una parte dei quali sono orientati all'ottimizzazione della top line, ma ce ne sono anche alcuni che hanno come obiettivo quello di trasferire alcune delle practice, dei processi, delle piattaforme di gestione nostra anche lato struttura di costo. È chiaro che l'obiettivo ultimo nostro è quello di traguardare il cost to serve di Ascopiave a livello di 24-25 euro a cliente che abbiamo all'interno del nostro perimetro. Credo di aver esaurito tutte le domande.
Sì, se un brevissimo follow up sui margini del gas, no? Mi sembrava che nei piani precedenti ipotizzavate una contrazione anche abbastanza significativa, mi sembra di capire che con questo piano l'outlook forse è diventato un po' più positivo, è giusto?
I margini certamente sì, abbiamo registrato semplicemente gli effetti della variazione normativa sulla gestione nell'allocazione delle capacità ai REMI, non so se sia una cosa troppo tecnica, però è una variazione normativa che ha un impatto per noi negativo di qualche milione di euro, e quello lì naturalmente, essendo ormai una delibera dell'autorità, l'abbiamo recepito.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera e buon anno a tutti. Ho tre domande. La prima è un follow-up sulla supply, in quanto il numero dei clienti, considerando la crescita del 2019, la crescita organica, se noi partiamo quindi dal 2020, ipotizzando che il dato, diciamo, dei 9 mesi del 2019 sia più o meno quello di fine anno, otterremmo solo una crescita del nuove addition per circa 40.000 clienti all'anno dal 2020 al 2023, e che mi sembra un numero decisamente sotto la media storica del vostro ottimo track record. Quindi vorrei verificare con voi questi calcoli. Dopodiché la seconda domanda invece riguarda il water. Ecco, anche qui mi sembra che, considerando la crescita stimabile, diciamo implicita nell'EBITDA che avete indicato al 2019, questa crescita di 43 milioni dal 2018 al 2023, io la stimo in circa una ventina di milioni in meno, considerando quello che potreste avere fatto nel 2019, e quindi anche in questo caso avere una crescita di poco più di 20 milioni dal 2020, o diciamo così, dal 2019 al 2023, significa anche qua 6 milioni annui di crescita all'anno, che sembra molto basso rispetto al CAPEX, alla RAB che indicate e alla Loud WAC, che è in linea con le attese, con le mie stime. E questa è la seconda domanda. E la terza invece, per quanto riguarda le acquisizioni, voi parlate di 107 milioni di EBITDA aggiuntivi al 2023 per una spesa di 170 milioni, ma compreso il debito circa 500 milioni di EV. E questo vorrebbe dire praticamente solo 5 volte un multiplo implicito di EV/EBITDA, che oggettivamente sembra molto basso. Grazie.
Allora, come la risposta sul tema del supply, ma fondamentalmente, come ho detto, la crescita che noi che ci aspettiamo sono, rispetto al 2018, quei 300.000 clienti. Rispetto al 2019, per effetto anche di qualche arrotondamento, è chiaro che noi quest'anno, nel 2019, abbiamo postato i nostri soliti 50.000 clienti, quindi siamo 2.550, che più i 700 spiccioli che sono i clienti di Ascopiave, portano una crescita attesa per i prossimi 4 anni di poco superiore, intorno ai 200-250.000 clienti, quindi questo è il numero. Poi devi tener conto che all'interno dei diversi anni c'è un po' di fluttuazione, perché se si contrae la redditività e il perimetro dei mercati di ultima istanza, io lì vado a perdere dei clienti, ovviamente. Questo è che mi fa fluttuare circa 40-50.000 clienti. Questo è giusto per quadrare più o meno. Poi anche i 3.300.000, se vuoi la precisione, la terza cifra decimale, in realtà sono 3.350.000 clienti, quindi abbiamo messo 3.500.000, sono 3.550.000, se vuoi l'algebra puntuale dei nostri conti, abbiamo messo 3.500.000, perché ci faceva sorridere scrivere 3.55, mi spiego. Per quanto riguarda il water, sì, in effetti ha in parte ragione, ma dobbiamo anche considerare che il business del water in questi anni ha avuto una crescita molto importante, ha avuto tutti i recuperi tariffari, cassa competenza, che erano stati anche previsti dalla regolazione, che ahimè si esauriscono tra il 2018 e il 2019, quindi al 2020 entriamo in un regime normalizzato. Non devi poi dimenticarti che dal 2020 dobbiamo registrare lo sharing sull'efficienza degli OPEX, che per noi vale da 3 a 5 milioni di euro, quindi ci siamo dovuti recuperare quei 3-5 milioni di euro sullo sharing OPEX. Poi la remunerazione sul capitale è stata sostanzialmente in linea, ma siamo passati, e qui siamo veramente alle piccole cifre, da una remunerazione che stimavamo intorno al 5,3-5,35% a un 5,20-5,25%, quindi uno 0,1 comunque se lo sono portato via, un numero intorno a quel numero. Quindi anche quello, come vedi, poi alla fine un po' incide. Ultimo aspetto, relativamente alle acquisizioni, ti manca un'informazione. Come sempre, una parte di quelle operazioni di M&A hanno come sottostante anche uno scambio azionario, e questo scambio azionario è quantificabile in circa 50 milioni di azioni, e quindi va arrotondato il valore, le V che tu hai calcolato, che non ti ho seguito immediatamente, però immagino che il conto sia giusto. Devi tener conto che ci sono almeno altri 50 milioni di azioni che immaginiamo in concambio, e lo abbiamo fatto con riferimento al valore attuale di borsa, quindi poco meno di 4 euro, quindi sono altri 200 milioni di EV che si aggiungono. Poi se vuoi degli ulteriori dettagli, diciamo la ricostruzione dei numeri, puoi sentire Hansen o Cimatti.
Ah, grazie per la precisione delle risposte, molto gentile.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera. Io in realtà avevo solo un paio di domande in comune con Javier, che in realtà sono rimaste in sospeso. La prima interessava anche a me, era capire, mi sembrerebbe di no, se avete assunto la liberalizzazione nel piano, però a giudicare dalla costanza dei margini assunti, a giudicare dalla costanza della numerosità di clienti aggiunti nell'intorno dei 40.000 all'anno, mi sembrerebbe di percepire che non c'è un'assunzione di liberalizzazione nel mercato. Volevo capire se così è, nel caso in cui avvenisse, che cosa cambierebbe potenzialmente nei vostri numeri. E se una piccola battuta sulla proposta di effettuare questa liberalizzazione attraverso i meccanismi delle aste di salvaguardia, può darci un commento di cosa ne pensate, se è un buono strumento, se invece è un meccanismo che può annullare i benefici di una liberalizzazione per chi non è incumbent. L'altra domanda di Javier che avevo anch'io, che è rimasta in sospeso, è gli impatti della nuova regolamentazione gas sui costi riconosciuti. Ci ha citato prima quali sono appunto gli impatti, nello specifico mi interessava sapere che cosa avete inserito a piano come peggioramento per quanto riguarda l'ultima regolamentazione uscita sui costi riconosciuti da distribuzione gas. L'altro, un brevissimo chiarimento sull'indicazione della CAPEX di M&A, l'indicazione che avete dato dei 500 milioni aggiuntivi non includono, cioè non c'è nulla di Asco Piave dentro quella cifra, quella è tutta M&A addizionale, se è corretto. E poi invece un'ultimissima domanda un po' più strategica, spero possa darmi un commento in merito, però considerando lo sforzo congiunto, l'operazione congiunta con Asco Piave, lo sforzo per sviluppare la joint venture e la base clienti retail in maniera congiunta, mi viene da chiedere, ma Asco Piave non è a questo punto il partner ideale per una combinazione to core di tutti i business? Grazie.
Allora, parto dal primo punto, la liberalizzazione. Sì, no, l'abbiamo assunta, nel senso che il tema della maggior tutela non è che l'abbiamo depennato dalla nostra agenda, anzi, dentro c'è, soltanto che con una progressività così come è stata oggi immaginata, non l'abbiamo voluto rappresentare in termini di numero di clienti, lo abbiamo però recepito all'interno delle proiezioni economiche, quindi un'ipotesi ce la siamo fatta. Può avere efficacia il meccanismo proposto, in qualche modo l'impostazione proposta dall'ARERA? Guardi, siamo arrivati a un punto tale che qualsiasi cosa va bene purché partiamo, dopodiché se funziona continueremo così, se no l'aggiusteremo. Dal mio punto di vista ritengo che sia giunto il momento finalmente di partire, certamente un percorso con una certa gradualità era immaginabile, lo abbiamo sempre immaginato, a questo punto però secondo me è giunto il momento di partire, anche perché francamente, soprattutto poi con le fasce di clienti a cui giustamente l'ARERA ha volto lo sguardo per prima, mi sembra che sia abbastanza paradossale che continuino a operare in un mercato regolato. Quindi da questo punto di vista non solo il nostro è un auspicio, ma quasi un invito a superare gli ultimi attriti e ultime perplessità, perché poi se cerchiamo la soluzione perfetta credo che nessuno abbia la sfera di cristallo per sapere quale possa essere. Però certamente noi ci abbiamo messo qualcosa e certamente saremo attori protagonisti in questo segmento. Per quanto riguarda l'impatto della regolazione gas che abbiamo recepito nella distribuzione, per noi vale 9 milioni nel 2020 e attendere fino a 11 milioni. Se però lei poi mi chiede un'opinione sulla coerenza e sulla, come potremmo dire, consistency di questa disposizione, devo dirle che ci ha lasciato tutti noi operatori piuttosto perplessi e piuttosto sorpresi per la magnitudo dei numeri che sono stati riportati, non solo come aggiustamento 2020, ma anche con un price cap al 3,56. Quindi oggi come oggi a livello di piano non potevamo non recepire queste indicazioni che sono una delibera. L'auspicio è che presto ci possa essere un momento di confronto per correggere una riflessione, per correggere un intervento che francamente ci sembra sproporzionato, e noi tutti operatori, quindi qui non solo noi come ERA, ma tutti noi operatori, siamo nel confronto che abbiamo avuto in questi 10 giorni sorpresi, poiché non riusciamo a ricostruirne i fondamentali. Quindi l'auspicio è che una riflessione poi porti a una rivisitazione di questi numeri.
Ma questo è qualcosa di cui avete già un feedback? Perché ha lasciato sorpresi anche noi, a dire il vero, però avete già un feedback, nel senso che nella discussione immediatamente, nei giorni immediatamente successivi, c'è un riconoscimento, un'apertura da parte dell'autority, o è qualcosa che deve avvenire?
Il provvedimento è del 27 di dicembre. Chiaramente l'associazione che ci rappresenta ha già preso i primi contatti e credo che da qui a una settimana o due mi aspetto che ci sarà un incontro sul merito. Dopodiché come intenda muoversi l'autorità credo che in questo momento sia un po' presto per capirlo. Certamente noi operatori siamo sorpresi e chiaramente a valle di questa prima fase valuteremo tutte quelle che sono le iniziative che riteremo opportune, e lo faremo confrontandoci all'interno dell'associazione. Per quanto riguarda il tema dell'M&A, sì, è M&A addizionale, in quanto abbiamo ricompreso lo sviluppo di Asco Piave all'interno delle diverse attività. Non so se era questa l'ultima domanda che mi facevi.
No, l'ultima domanda era quella di Asco Piave come potenziale combinazione del tuo corpo.
Ma questa è una domanda che dovreste fare ai soci di Asco Piave innanzitutto. Ma mi sembra un po' presto, abbiamo iniziato oggi un percorso, facciamo questo percorso, poi ogni altro tipo di considerazione chissà quando verrà.
Va bene, grazie.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, ringraziamo tutti della dettagliata conference e quindi ci rimettiamo a lavorare sul nostro piano che andremo a presentare in giro per il mercato nelle prossime settimane. Grazie, arrivederci.